Siamo bloccati in un taxi imbottigliato nel traffico e scopriamo che...
Un gorgo si dice a croce uncinata quando ogni macchina sopravanza un'altra macchina di mezzo metro. Poi ce n'è un'altra che sopravanza quell'altra, un'altra quell'altra. Guarda che succede un tale inrovigliamento di macchine, cavoli, che se non arriva un vigile a srovigliare questa matassa, noi possiamo stare qua pur fino a mezzanotte.
Dottor, sentite a me, qua i vigili non arrivano. Io faccio una bella cosa, oi? Ma ce ne saliamo sul marciapiede. Oi? Tanto bello, oi? Ecco qua. Vedi? Ah, vengo da Samatra e vi porto a prendere un bel caffè.
Ma perché non ci sono i vigili?
Ancora una circolare.
Dottor, la città è grande. I vigili sono pochi e fanno quello che possono. Tanto
ingorghi e incidenti, inquinamento e ambiente, problemi di ordine stradale, ma l'unica soluzione è prendersi un caffè al bar? Forse no. Le nuove frontiere delle ricerche sul flusso dei trasporti e su come in concreto possiamo migliorare la nostra vita da perenni viaggiatori. Tutto questo oggi a Super Memo, il super magazine di Onde Quadre. Buongiorno a tutti, un benvenuto a Super Memo Daniello De Santi e diamo subito il benvenuto a Guido Perboli, ricercatore del Dipartimento di Automatica e Informatica qui al Politecnico di Torino, ma soprattutto esperto di ricerca operativa, in particolare legato a un problema che interessa a tutti noi, il traffico, l'inquinamento e le soluzioni per ottimizzare i flussi di merci e di persone. Buongiorno Guido Perboli.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere venuto. Partiamo subito a quello che è uno degli obiettivi della nostra trasmissione, cioè far capire a cosa serve l'ingegneria in concreto, quali sono le ripercussioni del lavoro dell'ingegnere sulla vita di tutti noi, ed è questo che appunto serve la ricerca operativa di cui lei è un esperto, vero?
Sì, ma innanzitutto questo termine, ricerca operativa, è un pochino astruso, in realtà molti di noi lo conoscono con altri nomi, è una disciplina abbastanza giovane, nasce agli inizi della Seconda Guerra Mondiale con un progetto in Inghilterra, il progetto Biggin Hill Experiment, che mirava ad ottimizzare l'uso dei primi radar che venivano usati dalla marina inglese per trovare i sommergibili. L'idea era di trovare i sommergibili nazisti.
E da lì il concetto si è ampliato fino a comprendere altri campi dell'ingegneria e
sì,
della ricerca.
Infatti, da quelle prime applicazioni che hanno dato il nome alla disciplina, ricerca operativa deriva dal fatto che le persone erano dei civili del reparto operativo,
ecco,
semplicemente. E innanzitutto sono nati nuovi nomi, che forse sono più comuni, scienza delle decisioni, alcuni la chiamano addirittura la scienza del meglio.
Ecco.
Perché? Perché il nostro scopo è non tanto prendere un problema, ma ottimizzarlo, risolverlo al meglio. È una disciplina che non solo comprende ingegneria, ma diverse sottodiscipline, economia ad esempio, matematica, parte tutto sostanzialmente dalla matematica.
Calcoli, appunto, matematici.
E si occupa di diversi ambiti. Uno di questi è quello dei trasporti, merci e passeggeri, ma si spazia anche in telecomunicazioni o ad esempio pianificazione della produzione e ottimizzazione dei processi.
E oggi noi parliamo appunto di ricerca operativa applicata al mondo dei trasporti. In particolare, lei lo scorso 25 febbraio ha tenuto ad Ancona, al Politecnico delle Marche, una conferenza sul vehicle routing, un modo appunto di usare software di gestione e di programmazione, soprattutto della gestione delle merci e dei trasporti, per abbattere i costi di installamento dal 20 al 13%, se non sbaglio.
Sì, il problema è questo: una persona normalmente riesce a gestire in maniera manuale 15, 20, 25 variabili decisionali. Il problema è che nell'ambito di problemi di trasporto piuttosto piccoli, ad esempio io ho un deposito, devo consegnare merci ad una quindicina di miei clienti, il numero di variabili esplode velocemente a decine di migliaia. Quindi non sono assolutamente gestibili in maniera
queste manuale. Variabili sono dalla benzina, diciamo, alle strade, al traffico, ma
sì,
anche l'organizzazione del magazzino.
Sì, si decide addirittura cosa caricare prima, perché ad esempio devo per forza caricare e scaricare utilizzando i muletti che vediamo tutti ad esempio nei film o in televisione.
E tutto questo potrebbe essere molto velocizzato e soprattutto ottimizzato utilizzando dei software che si occupano appunto di vehicle routing.
Perfetto, l'idea, giusto per dare un ordine di grandezza di un'applicazione reale, tutti sì. Noi abbiamo un'auto. L'auto viene presa dal produttore, da dei punti di stoccaggio e portata al nostro rivenditore.
Sì.
Per fare il tutto manualmente, con l'ausilio di software ad hoc, ma manualmente sostanzialmente, i tempi sono dell'ordine delle 4-5 ore per preparare alcuni carichi. Facendo in maniera automatica si riducono i tempi a qualche secondo.
E quindi assolutamente un risparmio di tempi, ma anche poi un risparmio sull'ambiente, perché il vehicle routing vuole ottimizzare i costi dell'instradamento dei veicoli. Questi costi su quali settori appunto si ripercuotono?
Dipende dal tipo di applicazione. Ci sono applicazioni più industriali dove i costi sono tendenzialmente i costi industriali, quindi costi legati al tempo di viaggio soprattutto, ai consumi, perché sono un costo per l'azienda di trasporto, e all'usura ad esempio dei mezzi. In applicazioni invece legate all'ottimizzazione ad esempio dei sistemi logistici a livello cittadino, lì intervengono diversi attori, tra i quali la pubblica amministrazione e gli enti preposti, e quindi è possibile inserire, c'è un'ampia letteratura in merito, delle componenti di costo legate ad esempio alle emissioni di CO2 piuttosto che alla probabilità di ottenere degli ingorghi.
Il tutto appunto perché il grande problema delle nostre città è quello del traffico e degli ingorghi in strada, sia per veicoli merci che per veicoli personali. I dati che appunto lei ci ha fornito gentilmente dicono che nella sola Torino ci sono 898.000 abitanti per quasi 558.000 auto, senza contare i veicoli commerciali, e questo è normale che provochi ingorghi a Torino, ma immaginiamo in grandi città come Roma o New York. Ed è proprio a Roma che dedicano, al traffico di Roma che dedicano questa canzone il gruppo Radici del Cemento, del 2004, al traffico di
Roma. Ce l'hai presente, lo sai come funziona, t'è capitato, già lo sai da te, se non ci sei mai stato te lo dico io com'è. È una cacciara, una vera polta, una pipinara, è una cambotta, è brulicare le macchine impazzite, si vuoi e lo racconto da me retta moserite. Il grande raccordo anulare è come una ciotta che gira sempre intorno. Si lo trovi ingolfato poco male, ma se è bloccato ci rimani tutto il giorno. La tangenziale, lasciala sta, piena altra strada, non te sbaglia. Se fonda dritto nell'occhio del ciclone, allora ti consiglio via la circonvallazione. I mezzi pubblici sono tutti fobici, e via del prezzo della tempestività. Infatti l'autobus vanno lentissimi, solo un pochetto più veloce c'è il tram. Poi c'è la metro, buona anche quella, solo due linee, la terza la più bella. Rimane il treno, sempre gagliardo, pare fatta apposta per chi può arrivare in ritardo. Perché ogni santo giorno l'è costretta torna in pista. Li pizzardoni, so poveracci, a fine turno sono ridotti come stracci. E per sfogasse tu lo sai che fanno, a me personalmente almeno 3-4 multe l'anno. Li semafori sono intelligenti, quando ti servono li trovi tutti spenti. Quando invece scorre tutto regolare, li becchi sempre rossi a intermittenza semestrale. Mi pare in gabbia,
lui c'ha una fretta che se lo porta via. E già da un pezzo sì che sfuma dalla rabbia, va a fare le corna pure alla polizia. E li parcheggi, son merce rara, per trovare un posto tutti quanti fanno a gara. Li principianti, sono una minaccia, se li pedoni sulle strisce vanno a caccia. Il motorino, va che è una spada, sulle due ruote lui è il padrone della strada. Te guarda davanti, del canco sopra e sotto, te dietro invece no, rosicherebbe troppo. Io non ne posso più, io non ce voglio tornare. Io non ne posso più. Ci sei mai stato in mezzo al traffico di Roma? Ce l'hai presente? Lo sai come funziona? In mezzo al traffico della grande città, io lo conosco bene, non ci voglio ritornare. Non ci ritorno più, io non ci voglio tornare. Non ci ritorno più, io non ci voglio tornare. Non ci voglio tornare.
È bloccato nel traffico di Roma, nell'ingorgo cantato da Radici nel Cemento, ci sarà sicuramente un camioncino che porta pomodori Pachino e noi useremo questo camioncino, o in più in particolare i pomodori Pachino, per tracciare un po' il workflow di una merce e capire in concreto cosa significa instradare una merce e quali costi ha. Qual è il viaggio di un pomodoro Pachino?
Ma allora, noi ci limiteremo soltanto alla parte cosiddetta di routing, cioè solo la parte di instradamento, senza considerare tutte le operazioni di stoccaggio e di modifica sostanzialmente al prodotto che vengono fatte. Ma allora immaginiamo, noi siamo a Pachino, il nostro produttore ha i suoi pomodori pronti, cosa succede? Arriva tendenzialmente un tir, li carica sopra e li porta al centro di raccolta. In alcuni casi, per chi ha una catena logistica un pochino più avanzata, cosa succede? Ci sono dei trasporti via nave che sono stati studiati in modo da essere competitivi col costo del trasporto su gomma. A quel punto i Pachino vengono presi, caricati sulla nave e portati a Genova, dove è il punto finale di una delle grosse autostrade del mare. Questo ovviamente conviene se si va ad esempio in Francia piuttosto che in Spagna. E addirittura per le primizie ci sono degli aerei che ad hoc partono dalla Sicilia e arrivano in Germania tendenzialmente. Questo è però ancora soltanto il primo punto, perché noi siamo al centro di raccolta e a quel punto dobbiamo arrivare dal centro di stoccaggio a quelli che erano una volta chiamati mercati generali. Lì tendenzialmente il trasporto è su gomma.
Su gomma.
Ancora una volta con tendenzialmente circa de camion. Sì. Siamo al mercato generale, arriva il rivenditore finale, che può essere grande o piccolo. A quel punto c'è una prosopopea di veicoli commerciali che sciamano la mattina per portare il Pachino nel negozio.
E tutto questo giro ha anche delle ripercussioni sull'ambiente. Infatti, l'abbiamo detto prima, uno dei scopi del vehicle routing è anche monitorare le emissioni di CO2 per rendere il nostro sistema di trasporti, in generale quel sistema di trasporti del mondo, conforme alle regole del protocollo di Kyoto, vero?
Sì, giusto per dare un'informazione per quello che vuol dire il trasporto, e parlo addirittura soltanto di trasporto merci. Ebbene, il fatte 100, le emissioni che ci sono nell'Europa a 27, il 41% è dato dalle emissioni legate in genere al trasporto, tutte le tipologie di trasporto,
sì.
E il 20% soltanto al trasporto su gomma. Il trasporto su gomma che ancora oggi in Europa è quello più utilizzato.
Quello che muove le merci ancora.
Sì, sostanzialmente. E in Italia, attenzione, però, questa percentuale va ad aumentare perché diventa addirittura l'83% del trasporto complessivo. Cioè l'83% del trasporto complessivo in Italia viene ancora effettuato su gomma.
Per quanto riguarda le merci, appunto.
Per le merci. Metà dei camion, giusto per dare un'idea, in Europa circa metà dei camion girano a vuoto. Perché? Perché tu parti, trasporti, ma devi ritornare indietro. E tendenzialmente non si riesce a trovare il viaggio di ritorno. Il 45% del trasporto avviene su gomma in Europa, il 37% soltanto via mare, sfruttando le cosiddette autostrade del mare. In questo caso la maggior parte del trasporto, tra l'altro, cosa è cosiddetto intermodale. Che vuol dire? Vuol dire che io prendo, abbiamo fatto prima l'esempio, parto dalla Sicilia, vado in nave a Genova, poi da lì ci sarà un camion che porterà in Francia il pacchino.
Sì.
Sempre per dare un'idea della grandezza del mercato, solo in Italia ci sono 100.000 di aziende di trasporto merci e 22.000 di trasporto passeggeri.
Con i loro relativi camion.
Camion e quant'altro, anche soltanto pensate ai parcheggi, problema dei parcheggi, cioè, ci sono tutti questi tir che tendenzialmente, e poi ci ricollegheremo dopo a quest'idea, cosa succede? Che se io devo andare a portare i pomodori, ma anche banalmente del mobilio, ad esempio dei salotti, su un tir che entra in Torino, quel tir ha 10 colli, di cui solo 2 dedicati a Torino. Sì. Comunque faccio entrare un tir per 2 colli, alla fine, per la città di Torino. A questo va aggiunto il trasporto passeggeri. Sempre per dare un'idea, soltanto 26 persone su 100 utilizzano il mezzo pubblico. Questo è un dato del 2006 relativo alla città di Torino.
Mentre buona parte delle persone poi sta in auto e in moto da sola, quindi aumenta assolutamente il parco auto in giro per le città.
Infatti.
E queste sono tutte variabili e dati che appunto entrano in un sistema di vehicle routing per cercare di ottimizzare il risultato finale.
Sì, dipende da che livello stiamo lavorando. Se stiamo lavorando a livello della singola azienda di trasporto, e allora a quel punto ovviamente noi vogliamo ottimizzare il trasporto della nostra flotta, o se stiamo ad esempio parlando di della pianificazione, in quel caso si parla della consegna merci o del trasporto passeggeri a livello cittadino, a livello regionale, allora a quel punto teniamo conto di più fattori, tra cui anche sicuramente quelli ambientali e quelli di impatto sulla rete stradale.
E anche quelli poi di impatto sul costo del prodotto finale per il consumatore, appunto. E c'è un altro fattore del vehicle routing, è quello della sicurezza stradale e degli incidenti. Vero?
Sì, perché se da un lato noi paghiamo su un bene una grossa fetta, dal 13 al 20% soltanto per il costo di trasporto, d'altro canto avere così tanti mezzi provoca un aumento della probabilità di avere incidenti. Dati del 2005, sempre riferiti alla regione Piemonte, 14.700 incidenti, di cui 433 con decessi e oltre 21.000 feriti. Questo è solo l'impatto relativo al fatto che ci sono così tante auto. Se noi facciamo il conto che abbiamo 900.000 abitanti e 550.000 veicoli, se noi togliamo gli anziani e i bambini sotto i 18 anni, sì, sostanzialmente abbiamo un'auto a persona.
E quindi sono veramente numeri che devono far riflettere e devono farci avere una nuova sensibilità appunto a riguardo. Ma un video musicale molto appunto indicativo di questa situazione è il video di questa canzone, Ray of Light di Madonna, in cui vediamo tutti i flussi di macchine e di merci anche all'interno del supermercato, all'interno appunto del video. Quindi questa è Ray of Light ed è Madonna del 1998. light, speriamo che veloci, appunto in una maniera veloce, più veloce possibile, riusciamo a risolvere il problema del traffico e del flusso delle merci nelle nostre città, grazie anche al software di vehicle routing. Ecco, Perboli, volevo appunto capire quali sono le prospettive future di questi software, quali saranno gli impatti in positivo sulla nostra società.
Sì, allora, questi software esistono già in versione sia commerciale che in versione open source, prettamente provengono dal mondo accademico, europeo e nordamericano, e da un punto di vista temporale, come vi ho detto prima, si passa da diverse ore o diversi giorni di pianificazione a secondi o minuti, quindi con un notevole risparmio in termini di tempo, ma anche la possibilità, ad esempio, di sperimentare più tipologie di pianificazione e poi scegliere quella che più si adatta di volta in volta alla nostra situazione, perché le situazioni tendono ad evolvere molto più velocemente di quello che riusciamo a gestire. I costi sono molto variabili, i software commerciali sono abbastanza costosi, si parla di decine di migliaia di euro per quelli che ottimizzano ovviamente grosse flotte, ma soprattutto molti sono un po' costruiti in via sartoriale, potremmo dire, ad hoc per certe tipologie di problemi. Tendenzialmente però questi software, specialmente nell'ambito della pianificazione in ambito pubblico, sono finanziati o da enti pubblici o ad esempio dalla comunità europea.
Ad esempio, appunto, quello che possiamo vedere nei diversi progetti pilota che sono stati attivati in giro per il mondo, uno anche qui nella regione Piemonte, specificatamente rivolto ai distretti industriali, vero?
Sì, è un progetto che viene sviluppato da un'azienda qua del territorio piemontese che si chiama Polimatica, e che pur essendo un'azienda che ha la sede qua in Piemonte, in realtà poi lavora sull'intero territorio nazionale anche all'estero, e dal Dipartimento Automatica e Informatica, in particolare dal nostro gruppo, quello di ricerca operativa e ottimizzazione, al cui capo c'è il professor Taddei. È stato finanziato dalla Regione Piemonte proprio perché è stato ritenuto questo progetto di importanza sia industriale che da un punto di vista, diciamo, di impatto sociale. E l'idea qual è? È portare nei distretti industriali un'ottica di collaboration tra le varie aziende e i vari enti che sono all'interno del distretto, al fine di essere più competitivi rispetto all'esterno, ma soprattutto ottimizzare sia la parte di produzione che la parte di trasporto.
E questo appunto legato ai distretti industriali. Ma poi possiamo dire che nell'ottica del vehicle routing e dell'ottimizzazione rientrano anche i progetti di car sharing, bike sharing, recentemente attuati anche qui a Torino.
Sì, io ricordo quando è partito il progetto di car sharing, la mia tessera ricordo che era numero 7, le altre 6 erano le altre 5 forse, erano degli interni stessi. Questi progetti sono molto importanti perché contribuiscono a ridurre proprio quelle auto che sostanzialmente sono al cui interno c'è soltanto il guidatore e quindi sono un costo sociale e di impatto ambientale molto elevato.
E appunto un messaggio, questi progetti sono un grosso messaggio per la cittadinanza e per aumentare una sensibilità rispetto a questi temi. E a proposito di messaggi, è arrivato il momento del nostro gioco, del nostro memo, quindi io le chiedo di scrivere il nostro memo che poi rimarrà ai nostri ascoltatori. Io intanto ringrazio Federico Derde in regia, Marco Locatelli in redazione. Vi ricordo che se volete iscriverci per informazioni o domande, scrivete a ondequadre@polito.it. Allora, professore, cosa ha scritto sul suo memo?
È una frase che mi disse una volta un amico che purtroppo adesso non c'è più, che si è occupato per molti anni di ottimizzazione, e parlando io gli ho detto: ma è possibile che noi riusciamo a ottimizzare tutto? Certo, perché voi dateci un problema, noi lo risolviamo al meglio.
E quindi è un memo che rimane appunto a tutti gli studenti di ingegneria. Cosa possiamo dire a chi dei nostri ascoltatori vuole occuparsi di ottimizzazione, di ricerca operativa, in particolare di vehicle routing?
Allora, iniziamo dagli studenti. Dipende dall'area alla quale appartengono. Ad esempio, per l'area meccanica e civile esiste un'area trasporti all'interno del Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili. Per i civili addirittura esiste infrastrutture e sistemi di trasporto, uh-huh, che è una specializzazione, e per i meccanici la specializzazione in trasporti. Per chi si occupa di informatica, elettronica, telecomunicazioni, esistono degli esami specifici, programmazione matematica ad esempio ed ottimizzazione combinatoria tenuti dal professor Tadei, mentre a Vercelli, sempre per gli elettronici, ricerca operativa che invece è tenuto da me. Questo per chi è studente. Chi non è più studente cosa può fare? Allora, innanzitutto, in ambito pubblico esiste un corso, il corso di addestramento al governo della sicurezza stradale, che è il primo corso in Italia e viene tenuto principalmente per i membri della regione Piemonte, ma non solo, all'interno esistono, ad esempio, ci sono anche dei laureati. Altrimenti è possibile iscriversi ad un master che c'è qua al Politecnico, dentro al Corep, il master è trasporti e logistica, sistemi, reti di infomobilità, e il direttore è il professor Tadei, mentre il vice direttore, questo è importante, è l'ingegner Marco Della Sette, che in realtà viene dal mondo industriale, quindi già la commistione.
Quindi assolutamente un settore che è interdisciplinare e che ha grandi sbocchi lavorativi. Leggevo che tra il 90 e il 100% degli studenti vengono occupati dopo il primo anno.
Sì, infatti, e tra altre cose gli anni del 90%, per capirci, non è che gli altri sono rimasti disoccupati, è semplicemente perché erano o liberi professionisti già di loro, quindi non rientrano dagli occupati, ecco, oppure perché hanno continuato la carriera accademica.
E allora ringrazio assolutamente Guido Perboli, grazie per esserci venuto a trovare, e magari continueremo a parlare di ambiente e traffico in prossimi appuntamenti qui di Supermemo. Grazie mille.
Grazie a voi.
E io vi ricordo che tutto Supermemo con audio, info e link è solo su www.ondequadre.polito.it. Un saluto a Daniele De Santi.